Ben trovati da Eliana Storri, benvenuti nella rubrica Infatti, dentro i fatti che riguardano il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo di un progetto realizzato a Milano per l'assistenza medica alle persone senza tetto nel momento in cui vengono dimesse dall'ospedale e poi torneremo a Roma per parlare del Borgo Ragazzi Don Bosco. Ma prima, come sempre, due piccole buone notizie. La prima notizia riguarda Avezzano in provincia dell'Aquila. La proprietaria di una lavanderia trova un rotolo di banconote dentro una federa per cuscini e li restituisce al cliente, il quale non sapeva che la moglie nascondesse del denaro in casa. All'inizio pensavo che un calzino fosse casualmente finito dentro, ha dichiarato la donna, ma quando ho visto il denaro sono rimasta senza parole. Libreville ha il primo sindaco donna. Per la prima volta la città di Libreville, capitale del Gabon in Africa, ha un sindaco donna. Christiane Rose Osuka-Raponda, candidata del Partito Democratico Gabonese, è stata eletta con voto unanime dai 103 consiglieri comunali. A Milano nasce un servizio di assistenza medica dedicato alle persone senza dimora che, una volta dimesse dagli ospedali, risultano ancora esposte a ricadute o aggravamento di patologie preesistenti. Si tratta di 20 posti letto in una struttura sanitaria progettata da Medici Senza Frontiere e Fondazione Progetto Arca in collaborazione con il Comune di Milano. Ce ne parla Gianfranco De Maio, coordinatore del progetto per Medici Senza Frontiere. De Maio, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ci può spiegare com'è nato questo progetto che va incontro ai bisogni delle persone che vivono in strada?
Dunque, è nato dal connubio di diverse, diciamo, esigenze e obiettivi istituzionali. Lei ha citato il Comune di Milano, c'è anche la ASL di Milano che è protagonista di questa iniziativa, e poi è, diciamo, espressione del privato sociale, Fondazione Progetto Arca, che da tempo si occupa delle persone disagiate, della grave emarginazione sociale a Milano, e Medici Senza Frontiere, che è un'organizzazione internazionale di soccorso medico. Bene, in passato noi abbiamo avuto dei contatti con Caritas Romana, Comunità di Sant'Egidio, per comprendere meglio se un intervento nella società italiana, oltre a coprire le esigenze dei migranti, in particolare dei migranti irregolari, piano sanitario, potesse in questo momento storico servire altri gruppi vulnerabili. Ed è emerso chiaramente che le persone più a rischio di mortalità e di aggravamento della loro condizione di salute sono appunto i senza dimora, che escono dagli ospedali, cioè che sono più esposti a riaggravamento e addirittura a perdere la vita per mancanza di un'assistenza, quella che noi abbiamo a casa nostra. Quindi, diciamo, già l'anno scorso con Fondazione Progetto Arca e Comune di Milano abbiamo fatto un test durante il piano emergenza freddo, e da lì è emerso molto chiaramente che era necessario l'intervento della struttura sanitaria locale, dell'autorità, quindi della ASL a Milano, per poter meglio coordinare questo progetto. E quindi ora siamo ripartiti venerdì scorso con 20 posti letto, come lei diceva, per un progetto che è pilota in Italia, perché esperienze del genere esistono già in Inghilterra, in Francia da diversi anni, ma in Italia è la prima volta.
Quante persone vivono per strada a Milano?
Dunque, secondo un'inchiesta del 2012 fatta da Istat, Caritas, Ministero del Welfare, si tratta di 13.000 persone circa. E la Bocconi l'anno scorso ha fatto un altro studio per la Fondazione De Benedetti, più o meno confermando questo dato. E la cosa singolare è che sono in aumento gli italiani.
Ma all'atto pratico come si fa ad intercettare l'homeless che viene dimesso dall'ospedale prima che sparisca di nuovo in strada?
E l'ospedale stesso, noi stiamo appunto conducendo degli incontri con tutte le strutture ospedaliere a livello di direzione, ma anche di reparti, diciamo, chiave come pronto soccorso e le medicine, e l'ospedale stesso che segnala al centro aiuto del Comune di Milano il caso, il centro aiuto li mette in contatto con noi, che prima della dimissione esaminiamo il caso, quindi al paziente viene offerta questa possibilità, che di solito accetta perché di solito non ha dove andare, poi soprattutto in questa stagione dopo la dimissione, e si rende conto che ha bisogno di un aiuto, di un'assistenza anche infermieristica. E non si tratta di un deposito paziente, purtroppo molte volte può sembrare appunto questi pazienti sono scomodi, quindi si dimettono prima. Ecco, questo abbiamo cercato di evitarlo, perché con ASL Milano ci sono dei criteri molto selettivi di esclusione e ammissione, cioè il paziente deve essere stabilizzato evidentemente e deve avere bisogno di cure. Può stare 20 giorni in questa struttura, mi permetto di dire, è una struttura, è un progetto pilota, quindi dall'anno 21 non ci sarà più Medici Senza Frontiere. Praticamente aiutiamo in questa fase gli altri partner a mettere in piedi qualcosa che poi farà parte del sistema sanitario regionale e sarà finanziato da Regione Lombardia, che già l'ha autorizzato. Ebbene, il paziente può stare 20 giorni e nel frattempo si trovano delle altre soluzioni anche abitative. Per esempio, è possibile che acceda a uno dei dormitori del Comune di Milano e lì riceva l'assistenza infermieristica domiciliare che la ASL prevede per il cittadino a casa propria.
A questa struttura potranno accedervi senza tetto italiani, ma anche immigrati, diceva prima.
Certamente non esiste nessuna soglia di accesso, non è questione di documenti, non documenti, ormai ci si rende conto che rispetto alla salute non può esistere, cioè tutto quello che viene contrabbandato come problema di sicurezza di fronte alla salute perde ogni valore, quindi diciamo la persona indipendentemente dal suo status giuridico ha diritto a questa e noi auspichiamo anche a successive forme di presa in carico.
Grazie a Gianfranco De Maio, coordinatore del progetto per Medici Senza Frontiere, grazie per essere stato con noi.
Io ringrazio voi, buona giornata.
Ascoltiamo anche l'altro attore di questo progetto per i senza tetto, e cioè la Fondazione Progetto Arca, nella persona del presidente Alberto Sinigallia. Sinigallia, benvenuto.
Grazie.
Allora, il coordinatore del progetto De Maio, per il progetto per i senza tetto, ci ha spiegato poco fa questa iniziativa, un'iniziativa che è stata resa possibile dalla messa a disposizione di una struttura adatta da parte del Comune di Milano.
Sì, esatto, una struttura in via Vambretti 33, in un comodato d'uso per 20 anni.
Sinigallia, questo progetto ovviamente encomiabile è però solo una soluzione temporanea. Dei senza tetto dimessi dagli ospedali, ma non in salute, dovrebbe occuparsene il sistema sanitario nazionale?
Così è. Questo è un progetto sperimentale dove Medici Senza Frontiere mette la parte medica e una parte la mette l'ASL Milano attraverso un progetto sperimentale della Regione Lombardia. In questi primi 4 mesi si vorrà dimostrare come succede all'estero, in Inghilterra e in Francia, il risparmio effettivo del sistema nazionale. Dopodiché, se questo sarà comprovato, andrà a tutti gli effetti accreditato come servizio a costo del sistema nazionale sanitario. Tenete presente che all'estero c'è un risparmio di 6-7 volte rispetto a un posto letto in ospedale in questo tipo di accoglienza. Un posto letto in Italia costa dagli 600-800 euro, questo progetto costerà accreditato intorno ai 110 euro circa. Attualmente Medici Senza Frontiere mette la maggior parte della quota lei attraverso un autofinanziamento, essendo un suo progetto pilota.
Al di là di quest'ultima iniziativa, Progetto Arca si occupa da anni del sostegno ai senza dimora, mettendo a disposizione oggi quanti posti letto?
Oggi siamo 800 posti letto. Abbiamo unità di strada su Milano, Roma e Napoli, in cui provvediamo i bisogni primari, cibo, coperte, bevande calde, e poi dormitori sul piano freddo, siamo intorno agli 800 posti letto, poi invece d'estate scendiamo a 300-400 posti letto messi a disposizione tutti i giorni.
Vista la vostra esperienza, è cambiata oggi la tipologia del senza dimora?
Sì, sicuramente è cambiata. Sulla parte dello straniero no, è stabile, mentre l'italiano è in grande aumento e anche le categorie che diventano senza dimora si ampliano. A parte il famoso padre separato, che adesso c'è una grande emergenza sugli sfratti dove famiglie intere, mamme con bambini, vengono sfrattate. Tenete presente che nel 2014 c'è una media di 6 sfratti all'ora, per cui ogni 10 minuti una famiglia va in strada e diventa a tutti gli effetti un senza dimora a causa dello sfratto. Per questo abbiamo una trentina di appartamenti, una piccolissima goccia, dove cerchiamo sulle emergenze di fare una reintegrazione sociale.
Allora, in bocca al lupo per questo progetto. Noi ringraziamo Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi tutti.
Lasciamo Milano e torniamo a Roma per i 65 anni di amore, dedizione e passione verso il prossimo del Borgo Ragazzi Don Bosco, che dal 1948 aiuta i giovani e le loro famiglie e nel tempo è diventato il punto di riferimento nella città di Roma, fino a ricevere una meritata medaglia conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il direttore del borgo, Don Stefano Aspettati, ha presentato le tantissime novità che oggi si svolgono all'interno della parrocchia durante l'evento I nostri giovani, il vostro domani. 8 sacerdoti, guidati da Don Stefano, contano sulla collaborazione attiva di 150 volontari e dell'intera comunità. Un lavoro instancabile che permette ogni anno di accogliere, sostenere e rilanciare ragazzi che convivono con disagi familiari, economici e tutte le difficoltà che la vita può presentare. E allora corsi sportivi di basket, calcio, judo, pallavolo e ping pong, scuole medie, primo biennio e secondo triennio scolastici con percorsi formativi professionali che permettono ai 350 ragazzi che frequentano di potersi orientare e reintegrarsi nel mondo della scuola e del lavoro, apprendendo così mestieri fondamentali, dal meccanico al panettiere, dall'elettricista al tecnico del suono. Un vero e proprio laboratorio in cui diventare artigiani di uno specifico settore. Infine c'è la casa famiglia, che si occupa di fornire vitto, alloggio e tante sicurezze a 8 ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Un lavoro encomiabile, ricco sempre di nuove iniziative, di cui ci parla Don Stefano Aspettati, direttore di Borgo Ragazzi Don Bosco, in questa intervista di Daniele Luciani.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Il borgo attualmente si articola su tre aree educative. La prima area fa riferimento all'attività fondamentale dei salesiani, quella classica che è l'oratorio centro giovanile. Consiste in un ambiente di ampia accoglienza e dove ragazzi di ogni età, di ogni cultura, religione e senza alcuna discriminazione vengono accolti ogni pomeriggio, ai quali vengono proposte varie attività che seguono un po' le loro inclinazioni, i loro interessi, anche proposte formative poi ovviamente più alte, di formazione umana, di formazione cristiana.
Lo sport di ascolto psicopedagogico per famiglie e ragazzi. Nello specifico, di cosa si tratta?
Sportello di ascolto psicopedagogico rientra in un'area di servizi, possiamo dire, che è volta ai giovani che sono in una difficoltà conclamata. Quindi accanto alla casa famiglia, accanto a un centro di accoglienza minori che si occupa di formazione destrutturata per ragazzi che sono rimasti fuori dall'obbligo scolastico, abbiamo anche questo servizio di ascolto psicopedagogico ai quali si possono rivolgere adolescenti, ma anche famiglie, anche le loro famiglie, anzi in realtà in questo momento sono più le famiglie che non sanno cosa fare veramente in tante situazioni di ragazzi in difficoltà, che vengono, trovano degli psicologi, dei professionisti che li ascoltano, che cercano di capire il problema e se possono intervenire oppure le inviano presso altri servizi. La cosa che non ho detto prima è l'altra area di intervento che abbiamo, è quella della formazione professionale, quindi c'è tutta una parte della nostra struttura che ospita proprio laboratori formativi in vista dell'inserimento lavorativo dei giovani, meccanici, elettricisti, addetti al controllo del suono. In questo momento ospita più di 300 allievi.
Tantissimi allievi, tantissimi ragazzi che frequentano il Borgo Don Bosco ogni giorno, ragazzi che si sono ritrovati lo scorso scorso 16 ottobre in una giornata particolare a Piazza San Pietro. Ce la descrive lei?
È stata una giornata stupenda, davvero, quella del 16 ottobre scorso. Eravamo più di 700 tra ragazzi e famiglie. Abbiamo partecipato all'udienza con il Santo Padre Francesco. È stato un momento molto bello sentire anche le parole del Papa, il saluto che ci ha rivolto personalmente, e avere anche poi la possibilità di far incontrare due dei nostri ragazzi con il Santo Padre. È stata una cosa molto bella, un giovane ragazzo latinoamericano che fa parte del nostro centro di formazione professionale, che l'ha incontrato, e anche un giovane ragazzo kosovaro, musulmano, che ha potuto incontrare il Papa, era un suo grande desiderio. È stata veramente una giornata bella di chiesa, in cui davvero ci siamo sentiti proprio comunità di differenze, e ci siamo sentiti proprio a casa, perché questo Papa così accogliente, così rispettoso anche, no, di tutte le differenze, di tutte le culture, che anche tutti i nostri ragazzi si sono sentiti proprio bene, a loro agio.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Era Don Stefano Aspettati, direttore di Borgo Ragazzi Don Bosco, in questa intervista di Daniele Luciani. E siamo al termine della rubrica Infatti. Io vi do appuntamento, come sempre, a giovedì prossimo alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri.